Bene, buongiorno, grazie di avermi invitato a parlare in questo contesto che non conoscevo e che sono lieto di invece apprendere a conoscere. Penso di avere mancato una o due volte all'appuntamento prefissato in quanto trattenuto dalle vicende parlamentari. Ora che sono lieto di essere qui, provo a dire alcune cose in merito sia al mio libro, sia alla mia posizione politica, sia al testo che è stato ora espresso ed esposto. Questo libro è stato scritto nell'estate del 2012 ed è stato pubblicato nel gennaio del 2013. È stato durante la scrittura di questo libro che sono stato raggiunto dalla richiesta di consentire al Partito Democratico di candidarmi. Questo libro è un libro in un qualche modo orientato da un'idea che questo libro nasce da mio percorso intellettuale e nasce da mie riflessioni, come vi dirò, ma era orientato anche a un'idea che di lì a poco avremmo vinto le elezioni con un Partito Democratico guidato da Bersani, che aveva un sia pur tenuissimo sentore di indirizzo socialdemocratico del partito, che quale partito non nasce socialdemocratico, non nasce, perché altrimenti si sarebbe chiamato Partito Socialdemocratico, invece si chiama Partito Democratico. E nasce con la segreteria di Veltroni con un'idea completamente diversa che esclude la dimensione della sinistra ed esclude la dimensione della socialdemocrazia dall'orizzonte teorico e pratico del partito. La segreteria Bersani, sia pure in modo incompiuto e imperfetto, aveva tentato di dare un indirizzo più socialdemocratico, più tradizionalmente socialdemocratico al partito, molto, molto moderatamente. Questo libro voleva essere una riflessione che muoveva da problemi miei, che adesso vi dico, ma che era ispirato a indicare la possibilità di quello che avete sentito essere la proposta politica di questo libro, il New Deal. Allora, le elezioni sono state sostanzialmente perdute, perché la differenza fra vincere e perdere le elezioni è che chi vince fa quello che gli pare. E allora noi non abbiamo potuto fare quello che ci pareva, perché siamo stati costretti, non è stata una scelta, è stata una costrizione, siamo stati costretti ad allearci dapprima con la destra e poi con un pezzo di destra. Un'alleanza organica, non un'alleanza casuale.
Il microfono, scusi.
Che cosa devo fare al microfono, scusi?
No, questo.
E, dunque questo è stato una qualche cosa sulla quale qualche cosa che non si sottolinea abbastanza, nonostante il successo numerico a livello di seggi conquistati nella Camera dei Deputati, le elezioni sono state perdute, che ha impedito a Bersani di svolgere il proprio programma, e prima ancora ha impedito a Bersani di diventare primo ministro. Bene, per cui questo libro è passato dal livello di proposta politica al livello di archeologia in una notte. Quello che è successo dopo, cioè, non che Bersani si richiamasse a questo libro naturalmente, ma quello che è successo dopo non voleva avere nulla in comune, non con questo libro, che non è mai stato un problema per nessuno, ma non voleva avere nulla in comune con una prospettiva socialdemocratica che non era presente come parola nemmeno nel programma di Bersani, ma che meno che mai lo sarebbe stato nel programma di Letta e di Renzi. Per cui vi è una divaricazione profondissima fra questo libro e la politica pratica, dovuta al fatto che gli italiani non hanno creduto a Bersani. Poi in democrazia le cose funzionano così, ma hanno creduto a Beppe Grillo. O mi sbaglio? Ecco. E siccome i voti non si pesano ma si contano, ecco, le cose sono andate così. Bene. Qual era il percorso intellettuale che mi ha portato a questo libro? In realtà questo libro è lo sviluppo di un libro precedente che si intitola Perché ancora destra e sinistra? Un libro scritto 2 anni prima, in piena era berlusconiana, pubblicato dalla Terza e poi ripubblicato dalla Terza l'anno scorso, 2 anni fa, piccolo ed agile, e forse un po' più potabile di questo, che invece ha una fortissima componente filosofica, nel quale libro Destra e Sinistra io dicevo una cosa che cose che riprendo qui, perché altrimenti questo libro è incomprensibile, cose che riprendo qui, cioè la tesi fondamentale che Destra e Sinistra non si differenziano per i contenuti. Non esiste un contenuto di destra e un contenuto di sinistra. Le destre sono infinite, sono state infinite, le sinistre sono state infinite, ciascuna destra e ciascuna sinistra hanno avuto tutti i contenuti possibili. Bene, tutti i contenuti possibili. Le destra e sinistra sono due modi necessari dell'esistenza del campo politico moderno. Non, a Roma antica non c'era destra e sinistra, c'era il conflitto politico, sì, no, Mario e Silla, però era profondamente sbagliato definirli destra e sinistra, profondamente. Destra e sinistra è il campo politico moderno, nasce nella pratica storica con la rivoluzione francese, oh, e si sviluppa essenzialmente in Francia, è la Francia il paese europeo dove c'è più destra. Forse c'è meno sinistra, ma insomma, ed è più chiara la complessità della situazione. Destra e sinistra in ogni caso si differenziano perché è la struttura categoriale stessa della politica moderna ad essere indeterminata e a rendere necessario l'apertura del campo politico in due ali. Ecco. E dire che la struttura della categoria della politica moderna è indeterminata vuol dire che la politica moderna è contrassegnata dall'idea che all'inizio c'è il disordine, ecco. Mentre la politica premoderna è caratterizzata dall'idea che all'inizio c'è l'ordine e che se c'è disordine è colpa degli uomini che sono peccatori o ribelli e vanno riportati sulla retta via. La politica moderna è caratterizzata invece, sotto il profilo storico, perché l'Europa moderna passa attraverso 150 anni di guerre civili, di religione, è caratterizzata da un'idea opposta. All'inizio c'è il disordine. Ecco, davanti a questa idea, cioè c'è la indeterminatezza, davanti a questa idea ci sono due strade. La strada di destra è il disordine è buono o il disordine è in ogni caso invincibile. Destra. Sinistra dice sì, all'inizio c'è il disordine, ma è possibile portare ordine nel disordine. Un ordine aperto, un ordine relativo, però un ordine che ha un seme e una finalità. Il seme è l'individuo, la finalità è la emancipazione dell'individuo, no? L'uomo nasce libero e ovunque in catene, giusto? Ovunque in catene è l'inizio, è il disordine. Mentre l'obiettivo della politica è ripristinare la originaria libertà, dove originaria vuol dire non che ci sia stata, ma che fa parte della dote categoriale, della dote, si dice più banalmente, naturale. Gli uomini hanno diritti che sono ovunque calpestati. Questo calpestio è il disordine, che dunque va, disordine il quale dunque va assunto come un dato realisticamente oggettivo, presente, c'è, non va tutto bene, ma va tutto male. Eppure la politica è il tentativo di ridurre la complessità, è il tentativo di ridurre la complessità avendo come obiettivo la esaltazione della uguale dignità, neanche dell'uguaglianza, della uguale dignità delle persone. La destra invece è il partito del disordine. Voi direte come? Sì, è il partito del disordine in due direzioni. In primo luogo è il partito dell'orrore davanti al disordine. Scusatemi. Io sto tenendo una conferenza, non posso parlare. Ciao, non posso parlare. Ciao, ciao. A Milano, sì, ciao. Scusate. Vi dicevo che la prima modalità della destra è quella controrivoluzionaria, che si caratterizza per, come tutte le destre, per il predominio dato all'elemento del disordine. Naturalmente la destra controrivoluzionaria francese dà al disordine un predominio fondato sull'idea che il disordine è demoniaco, immanente e imminente, e che la politica non può essere altro che la crociata continua, esasperata, nevrotica, paranoica contro le forze del male. Poi c'è una destra, di solito si pensa alla destra come il partito dell'ordine, non è vero. La destra non è il partito dell'ordine, è il partito dell'ordine contro il disordine. L'elemento primario è il disordine, che è considerato insuperabile. Detto in un altro modo, è il partito della guerra. Non è il partito dell'ordine, è il partito della guerra, della guerra continua contro. Oppure è il partito, e così parliamo di una destra che conoscete di più, è il partito della concorrenza. La concorrenza, l'individualismo concorrenziale, cioè la forma di disordine, di guerra, compatibile con le attuali condizioni del mondo occidentale. In Occidente, naturalmente, fuori è un'altra storia. Il neoliberismo è il trionfo del disordine. Programmatico, voluto, teorizzato, non a caso io ho iscritto il neoliberismo all'interno del pensiero negativo, cioè del pensiero nietzscheano, anche se gli autori del pensiero negativo non sanno nemmeno chi sia Nietzsche, il risultato è la visione della società come composta da un infinito numero di superuomini amorali in lotta fra di loro, destinati alcuni a vincere, gli altri a perdere, a essere sconfitti. Questo, state attenti, questo è il neoliberismo. Se lo scrivessi oggi questo libro, distinguerei molto meglio fra neoliberismo e ordoliberalismo. Il neoliberismo è una cosa che noi non abbiamo mai visto in Italia, perché fa troppo male. L'Italia e l'Europa hanno un programma liberale di destra, sì, certo, ma non è neoliberista, cioè che non deriva dagli assunti del neomarginalismo austriaco, cioè da Hayek, da Mises Hayek e dalla immigrazione di questi negli Stati Uniti, Friedman, eccetera. Ma ha un programma di destra cattolico organicistica che si chiama ordoliberalismo, progettato intorno alla metà degli anni 40, mentre era ancora in corso la Seconda Guerra Mondiale, da alcuni di questi economisti moralisti. Eucken e Röpke sono i più noti sotto il profilo degli studi, ma il più famoso sotto il profilo politico è Ludwig Erhard, ministro dell'economia di di Adenauer e secondo cancelliere della Bundesrepublik, il programma dell'ordoliberalismo è quello di tenere alla larga tanto lo Stato, che allora voleva dire o lo Stato nazista o lo Stato sovietico, cioè forme di dominio totalitario, e di tenere alla larga anche quello che loro chiamavano il pluralismo anarchico della concorrenza liberale nella sua forma assoluta, cioè il social darwinismo sostanzialmente, vinca il migliore. Programma che si sviluppa attraverso una serie di attraverso la istituzione di rapporti necessari fra le sfere della vita civile, per cui non si dà a nessuna sfera, a nessun ambito il valore strategico, per cui il programma antimarxista non è che comanda l'economia, ma anche programma anticomunista non è che comanda la politica sull'economia, ma si sostiene che la libertà è una indivisibile, perché ci sia libertà politica e ci deve essere libertà economica e viceversa, e che il programma necessario della politica è quello di costituzionalizzare quel bene comune che è il mercato. Il mercato è originario, gli esseri umani sono naturalmente sociali, ma al tempo stesso naturalmente portatori di rapporti di socializzazione attraverso la moneta. Per evitare le distorsioni che sono potenzialmente implicite in questa socialità, che non è in sé anarchica, ma che lo può diventare, si ipotizza che sia altrettanto originario il bisogno di politica, e che la politica debba, rispetto all'economia, consistere nel porre in essere meccanismi di costituzionalizzazione dell'economia, che sono essenzialmente meccanismi di apertura della concorrenza, di equilibrio monetario. Voi direte: perché ci racconti questa storia? Perché questa storia è la storia della Bundesrepublik, cioè è la storia di un paese che ha pagato quella che potremmo definire la cattiva uscita dalla crisi del 29. I tedeschi sono usciti dalla crisi del 29 attraverso il nazismo. Dunque, diciamo, una cattiva uscita da una crisi del capitalismo. E questi hanno detto: d'ora in poi non ci devono più essere crisi del capitalismo, né tantomeno cattive uscite dalle crisi del capitalismo. Per evitare la crisi del capitalismo bisogna fare sì che il capitalismo sia un capitalismo tendenzialmente organicistico, cioè coinvolgente, inclusivo, dove l'elemento della concorrenza c'è, perché non stiamo inventando lo stato delle corporazioni, l'elemento della concorrenza c'è, ma dentro un quadro ordinativo posto dallo Stato, che non è un quadro che guida l'economia. L'economia deve essere lasciata libera, ma è un quadro che impedisce all'economia di deragliare. Allora, io vi ho detto, questa è la Germania, sì, ma è anche l'Unione Europea, nel cui trattato istitutivo sta scritto l'obiettivo dell'Unione Europea è di sviluppare una economia sociale di mercato altamente competitiva. Oh, ci siamo arrivati finalmente. Tutto quello che voi vedete all'opera oggi è il tentativo di adeguare l'Italia a queste esigenze. Ci siamo arrivati. Quelle che vengono chiamate riforme, come se stesse parlando Bernstein e Kautsky, bene, sono semplicemente la traduzione impropria del concetto di Repke, posto da Repke, fra soluzioni conformi e soluzioni non conformi. L'ordoliberalismo funziona selezionando a priori un ventaglio di soluzioni politico-economiche conformi, all'interno delle quali di volta in volta si sceglie quella utilizzabile, ed escludendo a priori una serie di ipotesi non conformi. Oh. Escludere le ipotesi non conformi, che cosa c'è di non conforme rispetto al progetto che vi ho detto? Ve lo dico io che cosa c'è di non conforme: il deficit di bilancio.
Come?
Deficit di bilancio. Ed è così poco conforme che abbiamo costituzionalizzato l'equilibrio di bilancio. Quello che sto dicendo ha la pretesa di essere vero, infatti. Abbiamo costituzionalizzato l'equilibrio di bilancio. Che cosa c'è di non conforme? Il fatto che questo insieme di organi, che è la vita associata, trovi nel proprio funzionamento degli ostacoli, delle difficoltà, delle viscosità o addirittura dei conflitti. La parola d'ordine è flessibilità, fluidità, non rigidità. Il Jobs Act è precisamente ciò, cioè l'idea che il bene supremo non è la protezione del lavoro nel lavoratore, ma è anche la protezione. Il bene supremo non è il fiorire del cittadino lavoratore, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Bene supremo è invece il funzionamento armonioso del mercato, protetto e garantito dallo Stato, senza che si debbano correre rischi. L'ordoliberalismo non è una teoria della società del rischio. Anzi, è una teoria della riduzione della complessità e della rimozione dei rischi. La società del rischio è la versione anglosassone del neoliberismo. L'ordoliberalismo è invece la versione europea, meglio la versione tedesca, estesa a tutta l'Europa. Qual è il punto fondamentale? Che l'elemento della politicità si sposta dall'individuo alla società, dalla parte al tutto. Ve l'ho già detto, ma ve lo voglio ripetere perché è fondamentale. Altrimenti non si capisce nulla di quello che sta succedendo. Qual è la tesi di oggi? Che la sinistra è roba vecchia e che non si può tutelare il posto di lavoro, ma si devono tutelare i redditi. Ora, i redditi. Premesso che la tutela dei redditi è quasi impossibile, ma quando anche fosse possibile, tutela dei redditi vuol dire tu perdi il posto di lavoro, non ne fare un dramma, per un po' di tempo ti diamo abbastanza denaro perché tu possa campare e intanto ti riqualifichiamo, ti formiamo e ti riqualifichiamo, così tu troverai un altro posto di lavoro. Non voglio minimamente entrare nel discorso se ciò è realistico o non è realistico, non mi interessa. Se anche funzionasse esattamente come prevedono le teorie, che cosa dobbiamo dedurre da ciò? Che il lavoro è una variabile. Oh. Cioè che il cittadino lavoratore non ha il diritto di opporre resistenza rispetto alle esigenze del mercato. rispetto a lui, cittadino lavoratore, ai suoi diritti, vi è un'entità che lo supera, il mercato, uno Stato che dice è giusto che il mercato vinca su di te, però è anche giusto che io Stato mi faccia carico dei tuoi problemi. A voler essere maligni, lo Stato è trasformato nella croce rossa del capitale. L'idea che la cittadinanza si esprime attraverso il lavoro qui non c'è più. Il lavoro è un accidente, la sostanza è da un'altra parte, il bene è da un'altra parte. Questo, se funziona alla perfezione, in ogni caso il lavoratore è un subalterno. Il lavoro è un fatto privato, è un fatto privato, non è un fatto pubblico collettivo. Che cosa non fa vedere l'ordoliberalismo? Per l'appunto la frattura politica che c'è fra capitale e lavoro. Voi direte, ma come, roba vecchia come il cuoco, è classismo dire che c'è una frattura politica fra capitale e lavoro? Non è necessariamente detto che la frattura politica fra capitale e lavoro debba essere superata prendendo il palazzo d'inverno. Ecco. Ma la socialdemocrazia, invece, per quanto possa avere tratti comuni con il modello ordoliberale, si fonda su un principio diverso. Sul principio del compromesso fra due soggetti dei quali si ammette la esistenza, il soggetto capitale e il soggetto lavoro, dei quali si ammette il diverso interesse, i diversi interessi, e dei quali si dice è necessario essi trovino un accordo, sia pure temporaneo. Ecco, noi abbiamo, io e quelli che hanno la mia età, siamo vissuti nell'epoca in cui si diceva bene o male così, bene o male così, cioè si diceva esiste il lavoro, che sono i sindacati, il partito, i sindacati tutti, anche quello cattolico, e il partito comunista, e forse il partito socialista prima di un certo momento. Esiste il capitale, che sono i capitalisti, esiste un mucchio di gente in mezzo che è ceto medio. La Repubblica funziona quando queste entità sono coscienti di sé, e questo vuol dire c'è un partito che le organizza, e quando trovano un punto d'equilibrio dopo avere anche avuto punti di conflitto. All'equilibrio si arriva attraverso il conflitto. E sono punti di equilibrio che continuamente sono mobili in relazione dei rapporti di forza. Cioè nel 1955 la Fiat stermina la CGIL, i sindacati gialli sterminano la CGIL, che perde clamorosamente le elezioni di fabbrica. Nel 1969 i sindacati sono più forti e costringono la Fiat a venire a patti. Per una persona come me è normale, tutto ciò è fisiologico, è normale. Corsi e ricorsi, l'alterna onnipotenza delle umane sorti, non c'è niente di strano. Invece tutto ciò è orrore per l'ordoliberalismo. Orrore. Un'ora di sciopero è un'ora buttata. I sindacati non devono far sciopero, devono sedere nei consigli d'amministrazione. Cosa che in Germania avviene, appunto, la Mitbestimmung. Mettere qualcuno disoccupato è male, perché se i disoccupati sono troppi poi diventano nazisti. La Germania, l'ordoliberalismo ha sullo sfondo l'orrore del nazismo, cioè la tesi di fondo implicita è noi dobbiamo fare tutto purché e perché non riemerga quella catastrofe sociale che a noi, che noi risolvemmo in quel modo e che ci ammazzò definitivamente. E poi la ostinazione tedesca nasce dalla potenza di chi è già potente, ma nasce anche dal terrore, che dal terrore del conflitto, perché per loro il conflitto è un disfunzionamento gravissimo della società, nel quale si infilano elementi radicali, che in Germania ci sono, perché almeno un tempo c'erano filosofi che radicalizzano le posizioni, e se l'economia si inceppa e va male, rinasce la disoccupazione, e con la disoccupazione i tedeschi impazziscono, perché sono un popolo che ha bisogno di sicurezza, impazziscono di terrore e sono pronti a tutto. E questo non deve mai più succedere. Per cui stiamo vivendo dentro qualche cosa che ha delle radici lunghe, cioè non è che ci sono dei banchieri impazziti che si mettono a fare i prepotenti in giro per l'Europa. L'ordoliberalismo è la risposta tedesca alla crisi europea del 29, del 33 e del 45, imposta dalla Germania all'Europa. Contenta, l'Europa contenta, perché il trattato di Maastricht è stato firmato da tutti quelli che l'hanno firmato, insomma. Ma funziona solo su queste basi. Per cui tirar fuori una, come dire, un protagonismo del lavoro da qui è assolutamente impossibile. Il lavoro non deve essere protagonista. Protagonista è l'ordine. Un ordine che è tanto più stabile quanto più la persona è rispettata, certamente, quanto più la sicurezza è garantita, anche quella sociale, ma attenzione, subordinate alla efficienza del capitale. Subordinate. Che non è una... un'ipotesi di social-darwinismo, vinca il migliore, no, anzi, il social-darwinismo è tenuto lontano come una tentazione di gravissimo disordine. Noi siamo dentro questa cosa qui. Ecco, secondo me dentro questa cosa qui non c'è posto per la sinistra. Oh, ci siamo arrivati. Non esiste una lettura di sinistra dell'ordoliberalismo. L'ordoliberalismo nasce di centrodestra. Non sto scherzando. Nasce apertamente contro il marxismo e contro ipotesi rivoluzionarie. Cioè contro l'ipotesi che la frattura fra capitale e lavoro sia carica di politicità inesauribile e incomprimibile. Questo è ciò che è escluso a priori, è non compatibile. Non esiste una frattura fra capitale e lavoro carica di politicità. E ma è anche contro la socialdemocrazia, che come minimo è definita un sistema arretrato di stabilizzazione sociale. Arretrato. Andava bene quando l'economia funzionava in un altro modo, quando c'era la fabbrica fordista, eccetera. Poi in Germania c'erano ancora le fabbriche fordiste, e c'è ancora un partito socialdemocratico che perde continuamente voti, che tuttavia è al governo e che tuttavia non è capace chiaramente di assumere alcuna iniziativa egemonica alternativa rispetto a quella della Merkel. E non c'è posto per la sinistra dentro il modello ordoliberale. Ci possono essere, come dire, gestioni dell'ordoliberalismo più o meno simpatetiche con i poveri, ma voi capite che quando adoperiamo questo lessico usciamo dal concetto di sinistra. L'ordoliberalismo è una bella invenzione che però ha dei limiti, esclude delle altre ipotesi. Ripeto, l'ipotesi rivoluzionaria mai, l'ipotesi della rivoluzione di destra, nel senso che danno i tedeschi a questo termine, cioè lo pensano al nazismo, ovviamente è il male assoluto da cui bisogna guardarsi nel modo più totale, l'ipotesi del neoliberismo selvaggio, no, perché è troppo pericolosa, è troppo rischiosa. La socialdemocrazia è roba vecchia, andava bene 40 anni fa. Oggi l'equilibrio lo si trova così, che vuol dire quello che voleva la sinistra lo facciamo noi. Volevate dei salari? Eccovi i salari, non alti, non alti, perché il l'ordoliberalismo è oggi è interpretato come neomercantilismo, cioè come forma produttiva che tiene i salari relativamente bassi e orienta il sistema economico all'esportazione. Ho detto relativamente, anche se i salari tedeschi sono più alti di quelli italiani, potrebbero essere molto più alti, ma il mercato interno è relativamente sacrificato rispetto alle esigenze della esportazione. E in ogni caso è proprio in Germania, con la riforma Hartz del 2005, che si inventano i mini job. Con l'ordoliberalismo è compatibile il concetto di salario sociale. Se ci sono i soldi è compatibile, cioè tenere il lavoratore o il giovane di riserva per impiegarlo, come si dà da mangiare a un cavallo anche se in questo momento non lo stai facendo lavorare. È compatibile, se ci sono le compatibilità economiche, è compatibile teoricamente. Quello che non è compatibile è che il lavoro si immagini come una soggettività politica. Il lavoro sono affari tuoi, il lavoro è un problema individuale, lo Stato ti aiuta ma è un problema individuale. L'obiettivo è la distruzione del sindacato come soggetto politico, la trasformazione del sindacato in sindacato di fabbrica. Come siamo arrivati a ciò? Ah, quello che sta capitando oggi in Italia è, in perfetta continuità con Monti e con Letta, è il tentativo di adeguare l'Italia a questo modello. Le riforme sono il tentativo di adeguare l'Italia a questo modello. Con una avvertenza che deve essere ben chiara, almeno da parte mia, cioè l'Italia ha davvero problemi gravissimi che prescindono dalla Germania. Problemi interni di strutturazione del sistema economico produttivo, di strutturazione del sistema creditizio, di funzionamento della pubblica amministrazione, di legame sociale, di senso civico, di legalità diffusa. Sono problemi gravissimi che non sono nati per colpa della Germania, sono nati per colpa dei partiti politici della Prima Repubblica, la quale ha funzionato fino a una data X e ha smesso di funzionare da quella data X in poi. Una data X ciascuno la mette dove vuole, secondo me è il 68, secondo altri è il 78, forse nel 68 c'era solo il seme della crisi, cioè nella mancata risposta al 68 c'era il seme della crisi. Nel 78, con la morte di Moro, c'è anche il segnale, e poi nell'84, con la morte di Berlinguer, la fine degli unici due che potevano, che si erano, se non altro, preoccupati con una prospettiva di lungo periodo di quello che sarebbe divenuto il nostro paese, diciamo così. Ecco. Per cui io non sono di quelli che dà tutta la colpa alla Germania e dice: se uscissimo dall'euro e mandassimo all'inferno i tedeschi staremmo meglio. Al di là dei costi di questa operazione, che nessuno riesce a quantificare, nessuno riesce a quantificare i costi di questa operazione, al di là di questo, se per assurdo non fosse mai esistito l'euro, se vivessimo su un pianeta diverso, i problemi dell'Italia sono problemi italiani. Che la pubblica amministrazione non funzioni non ce l'hanno ordinato i tedeschi, anzi i tedeschi ci ordinano di farla funzionare. Il punto è che vi sono sempre due modi per fare le cose, mentre l'ordoliberalismo lo dice una volta sola all'inizio, dice c'è ciò che è conforme e ciò che non è conforme. Non parliamo mai più di quel che non è conforme, stiamo soltanto dentro le ipotesi conformi, il che è molto vicino alla tecnocrazia. Non è tecnocrazia, ma è molto vicino. Cioè, come dire, per risolvere i problemi, se ti perdi il rubinetto, non c'è un modo di destra e un modo di sinistra per aggiustarlo, c'è un solo modo e tu lo devi aggiustare. All'inizio l'ordoliberalismo nei libri dice sì, ce ne sarebbero anche altri, ma noi li reputiamo non compatibili. Allora, adesso che siamo alla fine, cioè il rubinetto perde, di modi per aggiustarlo ti dicono ce n'è uno solo, datti da fare, aggiustalo. Le riforme sono questo. Ecco, per me sinistra oggi è minimo dire quello che vi ho appena detto, dirlo, cioè ricordare che non, visto che non sono un ragazzo non posso dire un altro mondo è possibile, ma è possibile perfino, guarda, un altro capitalismo, è possibile un altro rapporto fra economia e politica, diciamo, ecco, dirlo perché non si perda nella notte dei tempi l'idea che c'è stato un mondo diverso e che questo mondo potrebbe essere diverso. Questo è un programma intellettuale. Il programma politico è trovare il modo di raggruppare intorno a questo programma intellettuale un bel po' di milioni di voti, togliendole ai tre nemici che la sinistra ha. Non voglio parlare del PD di cui sono deputato. Il PD è portato essendo l'unico partito che esiste in Italia, è necessariamente portato a costituire l'architrave del sistema politico. Cioè, è difficile pensare che un partito architrave si metta a fare la rivoluzione. Se a fianco del PD ci fossero partiti di sinistra, le cose cambierebbero, forse. Il fatto è che i partiti di sinistra, a sinistra del PD, non nascono perché è il PD percepito come partito di sinistra, benché non lo sia palesemente, ma è percepito come partito di sinistra, almeno dalle mie parti, almeno da certe persone. Il programma politico è sottrarre i milioni di voti ai nemici della sinistra, che non è neanche la destra. Io auspico una destra forte in Italia. Metà dei problemi che abbiamo oggi nascono dallo spappolamento di Forza Italia, che non è morta, ma si sta, come dire, è come un serpente a cui si è stata spezzata la spina dorsale, si agita scompostamente. E questo produce effetti di rimbalzo sul sistema politico che rende difficile anche la vita quotidiana del sistema. Auspico una destra forte, coesa, che faccia il suo mestiere di essere di destra. E auspico che perdano molti voti, i tre veri nemici, che sono Salvini, Grillo e l'immenso partito degli astenuti. L'immenso partito degli astenuti, che è un partito molto composito, ma dentro il quale ci sarà pure un po' di gente di sinistra. Dopodiché il PD si adatta alle circostanze. È chiaro che adesso, come dire, la Merkel vuole qualcuno a cui telefonare. A chi volete che telefoni se non al capo del PD? Il quale ha solo come torto fondamentale a quello di non dire veramente quello che fa. Ma questa è un'altra storia. Non cambierebbe moltissimo e poi perderebbe dei voti. Però quello che fa è tentare di rendere l'Italia conforme ai desiderata dell'ordoliberalismo europeo. Il che è male, perché ci fa male, anche se torno a dire, sia ben chiaro, l'Italia ha comunque problemi, non è che i problemi nascono dal fatto che stiamo con l'euro, i problemi nascono dalla decomposizione clientelare dello Stato sociale avvenuta dagli anni 70 in avanti, sia ben chiaro. Certo, risolvere quei problemi avendo addosso i tedeschi che ci frustano è ancora più difficile. Ci è costato la perdita, l'uscita dal mondo del lavoro di due generazioni sostanzialmente, come Monti sosteneva tutto felice, e ci è costato, ci sta costando il deterioramento della qualità della democrazia, cioè il fatto che gli italiani non credono più alla democrazia, perché per loro la democrazia è uno Stato che tutti i giorni ne inventa una per portargli via dei diritti acquisiti. Questi sono i problemi che avremmo da risolvere, e questa è la parte contemporanea del mio libro. Se poi vogliamo rispondere alla domanda giustissima, diceva, perché non hai parlato della sinistra cattolica? Allora, è una lunga storia. Diciamo così. Perché sotto il profilo filosofico le correnti principali dell'età moderna non sono cattoliche. Dunque la sinistra non si è definita in ambito cattolico, si è definita in ambito prima borghese, poi operaio. I cattolici alla sinistra sono arrivati tardi, a essere di sinistra, sono arrivati tardi, con un tasso di originalità, certamente, ma sono arrivati quando i giochi erano già fatti. Il gioco nasce quando i borghesi si inventano di essere... Quando i borghesi dicono, bene, siamo nell'età moderna e abbiamo un problema, che il mondo è disordinato e noi lo vogliamo ordinare a nostra immagine e somiglianza. La prima cosa che facciamo è tagliare la testa ai nobili e togliere più potere che possiamo alla Chiesa. Contemporaneamente la Chiesa e i nobili dicevano, ma quale età moderna? Siamo come siamo sempre stati, l'ordine è uno ed eterno, siete voi che siete ribelli ed eretici e adesso proverò a sterminarvi tutti. La rivoluzione francese, siete ribelli ed eretici, hanno vinto quelli che dicevano questa è l'età moderna. Non è che avevano la garanzia di vincere, hanno di fatto vinto. C'era più potenza in quella posizione lì, anche potenza materiale. Bene, a quel punto la sinistra chi è lì? Sarà Robespierre, no? Cioè un borghese che crede nell'uguaglianza e ci crede tanto che taglia le teste, per rendere tutti uguali gli taglia la testa. Non tocca la proprietà privata. Negli ultimi mesi della sua vita dice, sta a vedere che la radice di tutti i mali è la proprietà privata. Appena gli scappa una frase così, arriva Termidoro. Termidoro, cioè i borghesi che hanno fatto la rivoluzione, che gli chiedono se per caso questo non sia pazzo, abbiamo fatto la rivoluzione per goderci la nostra proprietà privata e tu vieni a tirar fuori che il problema è la proprietà privata, ma tu scherzi. Bene? Seconda ondata di sinistra, quando i capitalisti mettono all'opera milioni di persone che prima se ne stavano nei campi abbruttiti nell'ignoranza e nella miseria a ascoltare le favole che gli raccontavano i preti, che bisogna obbedire eccetera eccetera, i capitalisti li chiamano in città a farli lavorare come bestie nell'ignoranza, ma non gli raccontano più le favole, la favola gliela raccontano i socialisti, cioè una diversa narrazione che fa nascere che dà voce a un interesse sociale diffuso, numerosissimo, di cambiare il mondo. Cambiare il mondo, quel mondo lì che è fatto di operai che lavorano molto, guadagnano poco. E a quel punto si aprono le infinite strade della sinistra. Vincente è la sinistra, non ascrivibile al pensiero razionalistico liberal radicale, come potrebbe essere una linea Robespierre, Babeuf, Proudhon. Vincente è un'altra linea, molto più sofisticata, con pretese teoriche e pratiche molto più complesse. La linea marxista, cioè del pensiero dialettico, che è un pensiero di secondo grado, è un pensiero sul razionalismo, non è il razionalismo, è il razionalismo che tira fuori le proprie contraddizioni e le risolve, a sentire loro. E dunque una sinistra che individua, secondo la tipica modalità della logica dialettica, in una parte le ragioni del tutto. La logica dialettica non funziona come la logica aristotelica, per cui la parte è minore del tutto, funziona al contrario, con l'introiezione del tutto dentro la parte. Tutto ciò è nella logica di Hegel, ma è nel Capitale di Marx. E la parte che contiene il tutto è il proletariato, che contiene il tutto in due sensi. In primo luogo lo contiene perché nel proletariato, se sei capace di leggerlo, di decifrarlo, cioè se sei un marxista, trovi l'intero processo economico capitalistico vivente, concentrato. Se c'è un proletario, se tu sei bravo, dal proletario tu individui il capitalismo, l'esistenza del capitalismo. Attenzione, un proletario non è un povero, non è un povero, è un operaio di fabbrica che il suo padrone cerca di far rimanere povero dandogli un salario basso, ma non è un povero, non è un sottoproletario, un mendicante, uno straccione. E c'è una parte in cui c'è il tutto in un altro senso. Nel proletariato, nella condizione di assoluta alienazione, anzi, di assoluta reificazione del proletario, c'è scritto in negativo la condizione di assoluta emancipazione dell'intera umanità. La liberazione del lavoro è la liberazione dell'intera umanità. Allora, una sinistra di questo tipo è la sinistra alla quale credo siete abituati, cioè la sinistra di classe, ma non corporativa, cioè che difende gli interessi della classe, una sinistra di classe che ha l'idea che dentro quella classe c'è la soluzione, cioè c'è il risolto enigma della storia, tanto per citare Marx. Voi direte, ma quando mai? Lasciamo stare quando mai. È andata così per un bel po' di decenni, no? Allora, c'è l'essere parte e l'essere tutto. Il caso ha voluto che nel posto più improbabile, cioè in Russia, questa cosa qui, molto cambiata sotto il profilo teorico, anche se Lenin diceva di essere marxista, molto cambiata sotto il profilo teorico, ha preso il potere. E questo è stato il grande shock che ha aperto il Novecento. Dentro la Prima Guerra Mondiale ciò è accaduto, ovviamente, senza la quale lo zar sarebbe ancora là a regnare. E Lenin, che era mezzo marxista e mezzo nietzscheano, cioè faceva la rivoluzione anche se non c'erano le condizioni per farla, ovvero era un decisionista, molto più che un dialettico, ma guai a dirlo, finì via la Lubianca subito, glielo diceva la Rosa Luxemburg sostanzialmente. E questo è il primo shock. Su questo shock si innestano gli altri. Il fascismo è palesemente nutrito, il fascismo sia italiano sia tedesco, è palesemente non tutto determinato dall'anticomunismo, ma insomma nutrito anche del terrore bolscevico, che peraltro circolava in tutto il mondo occidentale, il terrore bolscevico è presente in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, ovunque, e certamente ha abbassato molto le difese davanti ai fascismi, diciamo così. Nel frattempo il capitalismo pensa bene di andare in crisi, oltretutto, per cui a quel punto la partita era o diventi comunista o diventi questa cosa nuova che è il fascismo. Ecco. La disgrazia ha voluto che in Germania ci fosse un politico assai abile, Hitler, mentre invece i comunisti avevano politici assai poco abili e i democristiani tedeschi pure. Per cui, come sempre, i poteri forti sono andati dietro a quello che prometteva di vincere, pensando di poterlo condizionare, perché condizionare Hitler non era facile. Sono andati al disastro e con loro 100 milioni di morti. Ed ecco la nostra storia, cioè nel dopoguerra, ci vogliamo tenere il capitalismo come prima? Impossibile, le guerre sono sempre dei salti epocali. Il fascismo è morto, il comunismo è diventato improvvisamente il nemico, prima eravamo alleati, ma era il nemico prima ed è tornato ad esserlo. E allora cosa ci inventiamo? Ci inventiamo in Europa la socialdemocrazia, in Germania l'ordoliberalismo, che per un bel po' sono sembrati simili, però occhio, l'ordoliberalismo lo facevano i democristiani. Erhard era un democristiano. E la socialdemocrazia, ma anche l'ordoliberalismo di quei tempi, è andata a sbattere contro una crisi economica che è la crisi del modello keynesiano, che era l'anima dello Stato, del compromesso socialdemocratico. In quegli anni anche l'ordoliberalismo era, diciamo così, un filino più orientato alla spesa, diciamo. Shock petrolifero del 73, progressivo peggioramento del tasso di rendita del capitale. A un certo punto il capitalismo fa la sua vera rivoluzione. Metà anni 70, viene riabilitato Hayek, che fino a quel momento veniva considerato un pazzo, e gli danno il premio Nobel. Fine anni 70, Margaret Thatcher prende il potere sulla base di un programma ultraliberista che nega l'esistenza della società. La società non esiste, esistono solo i singoli e le famiglie. Si pone come obiettivo di distruggere il potere politico dei sindacati, e in Inghilterra il potere dei sindacati è il potere politico del Labour, perché il lavoro non deve più essere un soggetto politico. Distrugge peraltro anche il sistema produttivo di fabbrica inglese, che l'Inghilterra deve diventare la capitale mondiale della finanza, basta costruire brutte automobili. Reagan fa la stessa operazione negli Stati Uniti, dove peraltro i vincoli dello Stato sociale erano infinitamente più deboli. Il capitalismo assume una capacità produttiva, espansiva, una ricchezza energetica che travolge il mondo comunista, fossilizzato e incapace, ma travolge anche il mondo socialdemocratico, che era un mondo distrutto dalla crisi, ve lo ricordate, chi di voi ha qualche anno si ricorda la stagflazione degli anni, fine anni 70, no? Per cui si fanno fuori contemporaneamente i limiti del capitalismo, la socialdemocrazia e dopo 10 anni di vana resistenza il comunismo organizzato, che non è male come rivoluzione. E poi parte la New Economy con tutte le sue contraddizioni, ma la più importante delle quali è che la New Economy arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri. Anche perché i cinesi saltano dentro il capitalismo, no? Piazza Tiananmen è la grande decisione, lo spartiacque, rimaniamo poveri comunisti e magari offriamo il fianco alla protesta di questi studenti che vogliono la libertà, il partito comunista perde il potere, il paese si sfascia, Dio sa cosa succede, c'è sempre un'idea di disastro dietro alle rivoluzioni di destra. Indubitabilmente la rivoluzione cinese di Piazza Tiananmen è una rivoluzione di destra, semmai ce n'è stata una. Oppure, facile, teniamo tutto il potere nel corso, come si chiama, il Partito Socialista Comunista Cinese, e diamo spazio all'intrapresa economica. Siccome i cinesi ce l'hanno il sangue di fare gli affari, siccome allora campavano di salari miserabili, il primo effetto è stato che la classe operaia occidentale si è trovata improvvisamente la concorrenza di 1 miliardo di persone poco brave, ma insomma a produrre certe merci assolutamente imbattibili, da cui le crisi del neoliberismo in Occidente, che non riesce più a garantire ciò che era stato garantito dall'era socialdemocratica. Qual è il vero prodotto dell'era socialdemocratica? Il ceto medio e la prospettiva di vita sempre migliore che noi, quelli della mia età, abbiamo incorporato fin da bambini. Andrà sempre meglio, senza esagerare, ma un pochino ogni generazione migliore. Improvvisamente ci siamo trovati in un contesto in cui il ceto medio diventa povero e il padre sa che al figlio toccherà una vita peggiore della sua, e il padre deve adoperare i risparmi fatti durante la Prima Repubblica per mantenere il figlio in vita ai tempi della Seconda e della Terza. Ho l'impressione di non dire cose molto nuove, ma neanche molto imprecise. Cioè, vi è una contraddizione interna nel modello neoliberista. A quella contraddizione risponde il modello ordoliberista, che dice: bene, lasciamo che siano gli americani, gli inglesi e i cinesi a giocare al grande gioco del liberismo sfrenato, che poi non è vero, perché quando c'è stata la crisi gli americani ci hanno, è stato lo Stato federale statunitense ci ha buttato dentro 7.000 miliardi di dollari, cosa che noi semplicemente non abbiamo e che comunque urta l'ortodossia ordoliberista tedesca. Lasciamo che gli altri non si curino del modello sociale, noi ce ne curiamo, costruiamo un'Europa, una fortezza Europa, ma non una fortezza economica, no, l'Europa deve esportare, costruiamo un'Europa in cui l'economia di mercato sia economia sociale di mercato altamente competitiva, rivolta all'esportazione, cioè. Per fare questo, che è il nostro obiettivo vitale ed esistenziale, si devono adeguare anche i disgraziati di stati mediterranei, che devono imparare a essere efficienti e laboriosi, si devono liberare delle loro ubbie di conflitto sociale e devono entrare nel club degli estimatori della stabilità, attraverso però una fase di acutissima instabilità. Così è troppo facile entrare nel club degli estimatori della stabilità, può essere una cosa noiosa e mortificante, però uno dice: se non ho altro va bene, ci entro. Il fatto è che per entrare devi destrutturare la tua società. Noi in Italia l'abbiamo visto perché l'abbiamo destrutturata in modo inconsapevole e, come dire, non progettato, grazie alla crisi economica, alla quale abbiamo reagito semplicemente tagliando gli investimenti pubblici. nel momento della crisi abbiamo tagliato gli investimenti pubblici. C'è bisogno di soldi per l'università? No, ti taglio del 30% l'FFO. C'è bisogno di soldi per la sanità? No, ti taglio lo stanziamento statale per la sanità. Come dire, sotto, per pagare il biglietto d'ingresso nel club della stabilità abbiamo subito una serie di contrazioni della nostra ricchezza dovute alla contingenza, alla crisi, mentre gli altri l'avevano già superata, noi invece ci siamo ancora dentro, e oltre a quelle dovute alla contingenza anche quelle, come dire, progettate a freddo, programmate da qui a 20 anni, la legge Fornero. E il Jobs Act, che, e rispondo alla sua domanda, io non ho votato.
Come?
Che io non ho votato, non me ne vanto, ma non l'ho votato. Io sono uno dei 29 che è uscito dall'aula piuttosto che votare.
Sulla legge Fornero?
No, non c'ero. Lì non c'ero, facevo il professore. Quella mi è stata risparmiata, ma non mi sto vantando di questo, me la sono cavata forse troppo a buon mercato, non lo so, però non l'ho votato, come non ho votato pezzi della riforma della Costituzione, e non so se la voterò alla fine quando ci sarà il voto finale.
Questo è un referendum consultivo, confermativo a quel punto.
No, ma signora, questo non è una speranza, è una certezza, è già compreso nel prezzo. Però coloro che sono nemici della trasformazione, della riforma, della Costituzione, non si illudano, quel referendum l'abbiamo già perduto in partenza, ecco, sia ben chiaro, perché lì giocano altri fattori. Come vi ho fatto le riforme e voi volete dar retta ai vecchi gufi della sinistra? Questo è un discorso diverso, cioè dove sta il vero potere oggi in Italia? Nel sistema mediatico che è di proprietà di pochissime concentrazioni economiche.
Adesso sta diventando anche più grande Mondadori.
Speriamo di no.
Sì, ma non fa molta differenza. Tanto i libri che pubblica sono tutti brutti lo stesso. E l'appoggio a una certa linea politica viene tanto da Marchionne quanto di fatto da Berlusconi, che è soltanto molto rammaricato di non esserci anche lui a gestirla. Sia ben chiaro, non è che in Italia c'è un gruppo, mentre Berlusconi aveva contro un pezzo di economia e un pezzo di sistema mediatico, cioè Repubblica, adesso c'è una Gleichschaltung, una uniformazione assolutamente perfetta. Ma per parlare di politica a un altro livello, sinistra, se la sinistra è l'essere parte per poter essere tutto, dunque per il lavoro, per la democrazia, il lavoro è una parte, la democrazia interessa tutti, senza una critica dell'ordoliberalismo non si va da nessuna parte, io credo. Naturalmente è una posizione infinitamente discutibile, che ha come prezzo quello di proporre una soluzione che può apparire vecchia, cioè una soluzione socialdemocratica, in un momento in cui questa soluzione è palesemente superata. O, se volete, ma non è la mia posizione, una sinistra fatta in modo nuovo, da gente nuova, cioè anche da leader politici che non siano figli di 25 anni di sconfitte e di capitolazione, come capita in Grecia, come capita in Spagna. Una sinistra che palesemente non è di classe, è non obbedisce, non crede di avere il senso della storia dalle proprie parti, ed è una sinistra reazionaria, nel senso di reattiva, è la reazione a uno stato di cose percepito come insopportabile, una reazione i cui soggetti sono forse nemmeno dei lavoratori, sono delle persone che non sono nemmeno mai arrivate a lavorare e che hanno la sensata prospettiva di non arrivarci mai. Allora, è una forma di ribellione, forse è la sinistra nuova, cioè quella parte che si fa carico di far emergere le contraddizioni, perché le vive in prima persona, di un sistema economico politico, e che pensa ad avere anche la soluzione, oltre che la capacità di esprimere quelle contraddizioni. Ora, voi avete visto la Grecia, nonostante, come dire, l'eroismo e la abilità veramente notevole della trattativa, con cui la trattativa è stata condotta da parte greca, come si dice, non c'è partita. Quando è parso che la Germania vacillasse, è arrivata una telefonata di Obama che gli ha detto: non sarete mica matti a crearmi un'altra turbolenza dalle vostre parti, già con quello a cui devo pensare io, mi date un pensiero nuovo, mettetevi d'accordo istantaneamente. Mettersi d'accordo istantaneamente vuol dire che Schäuble vince su Tsipras, su Varoufakis, anche se Varoufakis è più simpatico. Tirando le somme, sono i rapporti di forza quelli che contano. Però una cosa è dire: cedo davanti ai rapporti di forza, però so, ho detto e dirò, sono portatore di un'istanza critica che oggi non ha la forza di affermarsi, ma che permane come istanza critica. Altra cosa è dire che va tutto bene e che quello in cui viviamo è il migliore dei modi possibili e che destra e sinistra non esistono più e che l'unico modo per essere di sinistra è fare il Jobs Act. Sono due modi molto diversi di accettare i rapporti di forza dati. Chiudo sulla sinistra cattolica. La sinistra cattolica diventa importantissima quando l'AMNÉ, che era partito controrivoluzionario, diventa prima liberale negli anni 30 e poi democratico negli anni 40 dell'Ottocento. E però la sinistra cattolica, cattolicesimo democratico, ha sempre il problema di rapportarsi con la gerarchia, con l'istituzione, e l'istituzione l'ha frenata, ha dato la sua risposta, cioè l'avere un novarum da prima, e intanto sterminava il modernismo, che pesa. E poi nel 31 si inventa la sussidiarietà con la quadragesimo anno, che è una delle fonti dell'ordoliberalismo. La sussidiarietà dell'ordoliberalismo può anche essere definito come la teoria della sussidiarietà fra economia e politica, cioè quello che non fa l'uno fa l'altro, nessuno dei due può predominare. E il cattolicesimo democratico è una parte del mondo cattolico di vario peso, di varia importanza a seconda dei momenti e dei luoghi, che ha alle spalle elaborazioni intellettuali anche notevoli, soprattutto francesi, fino a Mounier-Maritain. E che ha fatto parte del mondo complesso e variegato della Democrazia Cristiana, ma che non ha, come dire, ecco, non c'è mai stato un partito della sinistra cattolica in Italia, è sempre stato un pezzo di un fronte più ampio nel quale dentro il quale fronte si trovava e agiva per spostare nei limiti delle sue capacità le proprie la direzione politica complessiva. Ecco, tenete conto che dire sinistra cattolica non è la stessa cosa che dire cattolicesimo sociale, perché esiste anche un cattolicesimo sociale non di sinistra, cioè Fanfani, che io faccio fatica a definire di sinistra, che invece era portatore di una spiccatissima sensibilità sociale, ma che gli nasceva da padre Gemelli, gli nasceva dal corporativismo. Lo stesso Dossetti aveva, soprattutto durante la fase costituente, posizioni che non erano coincidenti con le posizioni di sinistra. Dossetti diventa molto più di sinistra, soprattutto quando vede Berlusconi. Soprattutto quando vede Berlusconi diventa di una sinistra, come dire, estremamente sintonica rispetto alla sinistra borghese, alla sinistra liberal, diciamo. Ma i suoi giudizi sulla Costituzione all'epoca erano giudizi fortemente critici, ed è difficile dire che erano da sinistra, avevano, cioè, il cattolicesimo, ecco il motivo teorico di fondo per cui non c'è una trattazione, che il cattolicesimo non ha mai avuto bisogno della modernità e delle diverse correnti della modernità per sviluppare un pensiero sociale. Il pensiero sociale al cattolicesimo glielo dà tranquillamente il tomismo. Non c'è alcun bisogno che si metta a flirtare con i liberali, con i democratici, con i comunisti. Lo può fare, alcuni cattolici l'hanno fatto, molti cattolici relativamente l'hanno fatto, ma il cattolicesimo deve fare i conti col Papa, col Vaticano, con la gerarchia, con la dottrina sociale della Chiesa, che non è una dottrina che viene elaborata ben prima che ci fosse qualche cosa chiamato modernità, e che a un certo punto viene rispolverata, lucidata e messa a punto in opposizione alla modernità. C'è una pretesa, ecco, una pretesa di autosufficienza teorica. La stessa istituzione che nel 91 fa la Rerum Novarum, 30 anni prima aveva fatto il sillabo e non l'ha mai ritirato, non ha mai detto scusate, mi sono sbagliato. Questo è il motivo per cui non si può trattare il cattolicesimo politico di sinistra come si tratta il liberalismo, il socialismo, perché lì si deve fare i conti con una fonte dell'autorità talmente prevalente e talmente risalente che dire a un certo punto c'è la sinistra cattolica fa ridere, sì c'è comunque di gente impegnata, ricca di pensiero e di azione, ma agli occhi dello storico, e dello storico del pensiero soprattutto, l'elemento mirabile in tutti i sensi è la continuità dell'autoritas della Chiesa e la sua capacità di venire incontro ai tempi, nella misura in cui essa lo crede opportuno, con strumenti essenzialmente propri e prendendo di volta in volta dai tempi ciò che le viene utile senza aderire ai tempi. Perché l'adesione perfetta ai tempi farebbe della Chiesa un pezzo di mondo, e la Chiesa sta nel mondo senza essere del mondo. Per cui quando in ogni momento, anche oggi dentro la Chiesa, ci sono posizioni di estrema destra e di estrema sinistra, ma non sono qualificanti nelle une e nelle altre. Lo studioso di caratura filosofica che cerca di mettere ordine, a un certo punto si trova per le mani ciò che è conoscibile e storicizzabile: liberalismo, democrazia, socialismo, comunismo, fascismo, socialdemocrazia, neoliberismo, ordoliberalismo, e ciò che invece è un'altra storia che si confronta con queste e che di volta in volta inventa le risposte, ma che non dà mai, che non ha mai un'autonomia. Una storia del pensiero economico-sociale della sinistra cattolica è molto più povera, o anche della destra cattolica, è molto più povera di una storia delle encicliche. Ecco. Cioè, l'elemento affascinante è lì la storia delle encicliche, dove vedi i cambiamenti, ma vedi anche, almeno nei miei occhi, vedi anche questa continuità che nessuna istituzione laica si è mai potuta permettere. Per cui ogni volta hai un adeguamento critico, ma mai una adesione intima. Chiesa è un'altra cosa, il cattolicesimo soprattutto, no. Mentre il protestantesimo a un certo punto si è sostanzialmente confuso col mondo, il cattolicesimo ha questa curiosissima natura di essere immerso nel mondo fino al collo e di non confondersi con esso, finché c'è un'autoritas pontificia che è certa di sé. Non verrà mai a patti col mondo, starà nel mondo senza essere del mondo. La pregnanza del pensiero politico davanti a ciò viene meno. Qui non devi più studiare la potestas e le forme della potestas, devi studiare l'autoritas, che è tutta un'altra cosa che va capita con tutte altre categorie. Questo parlo da laico, Parlo da laico, per capace di capire la differenza fra Marx e Papa Leone XIII. Ci si occupano tutte e due di società, vediamo qual è la soluzione dell'uno, qual è la soluzione dell'altro. No, tu non capirai mai la soluzione di Papa Leone se non capisci che cos'è, che quello lì è un papa, quello che fa, non è un qualunque professore o studioso di politica o un agitatore politico. Quello parla investendo il problema sociale con l'autoritas, non con la potestas. E lo stesso fa Papa Bergoglio, con soluzioni contingenti un po' diverse, ma la fonte del pensiero è, a miei occhi, palesemente diversa dalla fonte del pensiero dei filosofi moderni. Ecco, il motivo di fondo è questo. Io penso di aver parlato fin troppo, vi ringrazio per l'attenzione.